Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Volevo venire qua e comunque davanti al pubblico di casa, dopo i mondiali tutto, mi sentivo quasi in dovere di fare una bella gara e dai, sono contenta di esserci riuscita.
Bella dir poco, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, questo trionfo di Federica Brignone dopo i mondiali. La sciatrice vince anche lo slalom gigante di Coppa del Mondo al Sestriere, alla vittoria numero 33 in carriera. L'azzurra quindi è sempre più leader della Coppa del Mondo di sci. E iniziamo finalmente con una bella notizia. Poi però, fra le altre cose, torneremo a parlare di come si sta muovendo l'amministrazione americana sulla guerra russa contro l'Ucraina, il capovolgimento che abbiamo raccontato in questi giorni, e poi questa convention dei trumpiani a Washington con questo gesto di diciamo del suo ex braccio destro, stratega del primo mandato, insomma sempre grande sostenitore di Trump, Steve Bannon, che avrebbe fatto un saluto nazista a questa convention e ha provocato questo, il fatto di declinare l'invito a Jordan Bardella, che è il presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen, quindi anche lui di destra, che però ha voluto prendere le distanze da questo saluto nazista, così come ha fatto il giro del mondo insomma in questa immagine. Adesso ci si chiede cosa farà Giorgia Meloni, visto che anche lei è invitata, dovrebbe parlare domani alle 19 circa ora italiana. Sembra però che sia decisa a mantenere la promessa di essere presente almeno in videocollegamento con questa convention. Ne parleremo anche per capire dove sta andando l'America e quindi anche il mondo con questa ondata trumpiana e insomma con diciamo ogni tanto questi grandi sostenitori e collaboratori di Trump che hanno questo tic del braccio steso a mezz'aria. Per i vostri commenti e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure come sempre il numero per WhatsApp, messaggi scritti, non audio, scritti al 349-238-6666. Prima però vi sintetizzo la giornata. La riunione convocata a Washington da Trump di tutti i partiti conservatori e sovranisti dopo il saluto nazista di Steve Bannon, il francese Bardella, fedelissimo di Le Pen, annulla il suo discorso. Bannon replica: non è un uomo. Il PD intanto chiede che anche Meloni declini l'invito. Trump continua ad attaccare Zelensky, si aggiunge Musk che accusa il presidente ucraino di nutrirsi dei cadaveri dei suoi soldati. Intanto Bruxelles è al lavoro per un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev. Le condizioni di Papa Francesco: il pontefice non è fuori pericolo, dicono i medici in conferenza stampa, ma respira autonomamente, il rischio è la sepsi. Sport: Federica Brignone, l'avete sentito, vince anche lo slalom gigante di Coppa del Mondo di sci al Sestriere. Per il calcio, i sorteggi per gli ottavi delle coppe europee, per l'Inter c'è il Feyenoord, Roma e Lazio evitano il derby. Partiamo quindi dagli Stati Uniti, diventa un caso politico con diramazioni anche nei paesi europei il saluto romano fatto da Steve Bannon, noto esponente dell'estrema destra americana.
Non ci arrenderemo, non molleremo, combattete, scandisce dal palco Steve Bannon, lo sguardo beffardo mentre il braccio si tende nel Sieg Heil, il saluto alla vittoria nazista coniato da Goebbels, che nella Germania odierna può costare fino a 3 anni di galera. Gesto dirompente che spacca l'internazionale di sovranisti e destre estreme chiamati a raccolta a Washington, alla conferenza dei conservatori americani, dove è presente Elon Musk e dove è previsto domani anche un intervento di Meloni. A dissociarsi subito dal braccio teso dell'ex controverso stratega della Casa Bianca con un plateale forfè alla convention che sarà chiusa da Trump in persona è infatti il francese Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen. Il passo indietro del più forte partito sovranista d'Europa e componente più numerosa dei patrioti eletti a Strasburgo rompe per la prima volta il fronte filotrampiano del vecchio continente, che va dalla spagnola Vox alla Lega di Salvini all'ungherese Orbán. Tutti accesi i sostenitori del nuovo corso a Washington, dai dazi contro l'Europa alla lotta all'immigrazione fino alle concessioni a Putin sull'Ucraina. E mentre monta la polemica, attaccano le opposizioni, che da Quartapelle, PD a Borghi di Italia Viva chiedono cosa aspetta la Premier ad annullare il suo intervento. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi torneremo a parlarne, come vi dicevo, e secondo i servizi segreti ucraini, Putin vorrebbe annunciare la vittoria sull'Ucraina lunedì, quando scatteranno i 3 anni dall'inizio dell'invasione russa. L'Unione Europea intanto presenterà un nuovo piano di aiuti per Kiev.
L'Unione Europea intende erogare all'Ucraina un ulteriore sostegno militare da almeno 6 miliardi il prima possibile, piano da discutere alla riunione del Consiglio Esteri di lunedì 24 febbraio, il giorno del terzo anniversario dell'aggressione russa, quando i vertici europei saranno a Kiev, come annunciato in risposta a Trump, e quando Vladimir Putin, secondo fonti di intelligence, avrebbe intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la NATO. Mentre l'inviato di Trump, Kellogg, parla di una buona conversazione con il coraggioso Zelensky e il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz dice che l'accordo sui minerali dell'Ucraina meridionale sarà firmato a breve, arrivano nuovi attacchi al presidente ucraino. Non c'è bisogno che Zelensky partecipi alle trattative, ha detto Trump, visto che ha fatto un cattivo lavoro finora nel negoziare. Nelle trattative, ha aggiunto, l'Ucraina non ha alcuna carta in mano. Zelensky si nutre dei cadaveri dei suoi soldati, le parole di Elon Musk, secondo cui il presidente americano fa bene ad ignorarlo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora il Medio Oriente, oggi a Riyadh un'altra riunione importante, quella dei paesi del Golfo più Egitto e Giordania sul futuro della striscia di Gaza.
Gli accordi di cessate il fuoco e scambio di ostaggi tra Israele ed Hamas sembrano reggere. Sabato è prevista la liberazione di 6 israeliani ed il rilascio di 602 detenuti palestinesi, ma sono sempre più appesi ad un filo, prima per l'errore, secondo Hamas, nella restituzione delle spoglie di Shiri Bibas, il corpo riconsegnato alla famiglia sarebbe infatti di una donna palestinese, e poi per i dettagli emersi sulla morte dei suoi figli. Sono stati uccisi a mani nude, ha detto il portavoce dell'esercito, generale di brigata Hagari. Chi li ha uccisi non merita di stare al mondo, afferma il premier Netanyahu, mostrando alle telecamere una fotografia dei bambini che nell'ottobre del 2023 avevano 9 mesi e 4 anni. Faremo in modo che Hamas paghi un prezzo per la violazione sfacciata dell'accordo, aggiunge. Se e quali ricadute ci saranno sul cessate il fuoco a Gaza è da vedere. Intanto, dopo le esplosioni su autobus vuoti a Tel Aviv, Netanyahu ha ordinato più operazioni antiterrorismo in Cisgiordania, da dove sembra provenissero gli attentatori. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E Al Jazeera, la TV Al Jazeera in serata, riferisce che Hamas ha consegnato poco fa, quindi appunto in serata, il corpo dell'ostaggio israeliano Shiri Bibas alla Croce Rossa. Appunto avete sentito che c'era stato questo scambio con il corpo di una donna palestinese e pare che insomma adesso sia stato consegnato il corpo giusto richiesto. Parliamo delle condizioni di salute del Papa. Il Papa non è fuori pericolo, ci ha sempre chiesto di dire la verità, lo hanno spiegato oggi i medici che hanno in cura Bergoglio, Sergio Alfieri del Policlinico Gemelli di Roma e Luigi Carbone, medico referente del Pontefice, in una conferenza stampa al Gemelli per raccontare quali sono le condizioni di salute del Papa a una settimana dal ricovero. Adesso non è in pericolo di vita, hanno spiegato, ma non è fuori pericolo, non è attaccato a macchinari, ha respiro spontaneo e si alimenta. E poi dopo ne parleremo col nostro vaticanista. Siamo intanto alla politica italiana, al centro della quale ancora la condanna di Del Mastro.
Vado avanti anche per riformare la giustizia, dice il sottosegretario Del Mastro all'indomani della condanna per il caso Cospito. Una sentenza si può commentare, solo gli ayatollah rifiutano di essere commentati, aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia, replicando alla NM che si era detta sconcertata dai nuovi attacchi ai giudici arrivati dal governo dopo la pronuncia del Tribunale di Roma. Attorno a Del Mastro intanto fa quadrato tutta la maggioranza, contro di lui una sentenza politica. Dice anche il leader di Forza Italia Tajani.
Mi sembra più una scelta politica finalizzata così a dare un colpo alla riforma della giustizia. Noi andremo avanti perché va nell'interesse dei cittadini e della stessa magistratura. Quindi per me può rimanere dove sta Del Mastro.
Del Mastro deve dimettersi, ripetono invece le opposizioni che chiedono alla premier Meloni di riferire in Parlamento, così il pentastellato Patuanelli.
Giorgia Meloni è troppo impegnata a dover difendere un sottosegretario condannato, una ministra che è accusata di aver truffato lo Stato sulla cassa integrazione Covid e non riesce, non ha tempo ad affrontare i problemi reali dei cittadini.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
parte il bonus ZES, l'incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 e disoccupati di lungo periodo. Il decreto, attuativo dal 7 gennaio, è stato pubblicato e stabilisce i criteri per l'esonero totale dei contributi previdenziali per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili. Balneari, ne abbiamo parlato ieri, oggi c'è un chiarimento da parte dell'Unione Europea dopo che appunto il TAR della Liguria ha bocciato il ricorso di 3 stabilimenti balneari liguri. Cosa dice l'Unione Europea? Che Bruxelles e Roma hanno concordato gli elementi chiave di un'intesa comune per allineare il sistema italiano delle concessioni balneari al diritto europeo. Le concessioni saranno riassegnate entro i prossimi 3 anni, al più tardi entro settembre 2027, sulla base di gare aperte, trasparenti e non discriminatorie. I comuni hanno pertanto il diritto di organizzare immediatamente gare e assegnare le concessioni anche prima del settembre 2027 e questi elementi sono riflessi nella legislazione italiana, lo dice un portavoce della Commissione Europea appunto dopo la sentenza del TAR della Liguria di ieri. Un team cinese ha scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli che comporta il rischio di trasmissione da animale a uomo perché utilizza lo stesso ricettore umano del virus che causò il Covid-19. Lo studio, riporta il South China Morning Post, è stato guidato da Shi Zhengli, la famosa virologa nota come la Batwoman, per la sua vasta ricerca sui coronavirus dei pipistrelli presso il Guangzhou Laboratory insieme ai ricercatori del Guangzhou Academy of Science della Wuhan University e della Wuhan Institute of Virology. Shi lavora presso l'Istituto di Wuhan al centro della controversia sulle origini del Covid. Parliamo di inflazione. A gennaio sale all'1,5% secondo l'Istat, mentre nella sua congiuntura flash Confindustria parla di ripartenza stentata dell'economia e di industria in affanno.
L'industria è in crisi e servizi trainano poco. La ripartenza dell'economia nel 2025 è stentata. Non un quadro roseo quello dipinto da Confindustria nella sua congiuntura flash. A inizio d'anno, scrive il centro studi di Viale dell'Astronomia, il sostegno all'economia viene dal proseguire del taglio dei tassi, anche se l'inflazione sta risalendo, alimentata dai rincari di gas e elettricità. L'industria è in affanno, la produzione è scesa a dicembre del 3,1%. A pesare l'automotive, che segna meno 36,6%. 6 su dicembre 2023. Il PIL italiano, fermo nel terzo e quarto trimestre 2024, è atteso in lieve crescita, ma sulle prospettive pesa l'incertezza sui possibili dazi americani che rischia di frenare scambi e investimenti. Dunque la fiducia resta bassa, le attese di produzione migliorano, ma sono modeste. Intanto l'Istat conferma l'inflazione a gennaio in salita dell'1,5% su base annuale e dello 0,6% su base mensile. Il carrello della spesa si mantiene stabile a più 1,6%. 7%, l'inflazione più elevata a Bolzano e a Rimini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Si tratta di un sabotaggio o di un incidente fortuito? Non c'è ancora una risposta chiara. Quanto si apprende per quello che è successo alla pista di bob a Cortina, gli investigatori sono al lavoro, così come anche gli addetti della ditta, per accertare la causa di quanto accaduto. C'è un tubo di refrigerazione che si è staccato ed è finito in mezzo alla strada. La base dove era appoggiato era ghiacciata. Occorre quindi capire se qualcuno ha esercitato pressione sul tubo per farlo staccare oppure è scivolato autonomamente. Il comitato che si occupa delle infrastrutture della prossima Olimpiade invernale ha presentato denuncia, indagano i carabinieri. E dopo i mondiali, Federica Brignone vince anche lo slalom gigante di Coppa del Mondo al Sestriere, quindi alla sua vittoria numero 33, l'azzurra è sempre più leader della Coppa del Mondo. Poi parleremo anche di calcio maschile per i sorteggi per la Champions e l'Europa League.
E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà.
Il Festival di Sanremo rivoluziona tutte le classifiche dei brani più venduti della settimana, stilate da Fimi GFK e Olli. Sentite il vincitore della kermesse. Il Sanremo svetta sia sul podio dei singoli che degli album.
Mentre stendeva il suo bucato, io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere.
La classifica dei singoli, praticamente monopolizzata dalle canzoni sanremesi, vede per la seconda settimana al primo posto appunto la balorda Nostalgia di Olly e al secondo Battito di Fedez, mentre Giorgia, con La cura per me, guadagna una posizione salendo dalla quarta di 7 giorni fa alla terza. Fuori dal podio al quarto posto Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che dopo il secondo posto a Sanremo scala la classifica, mentre resta stabile al quinto posto Incoscienti giovani di Achille Lauro.
Sai che questa sera vado da nostalgia.
Mi sa che a questo punto ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, poi cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie in diretta, tutto in diretta naturalmente, le notizie in sintesi vi ho appena raccontato come sempre all'inizio, poi quelle invece da approfondire con gli ospiti, gli aggiornamenti in diretta. A proposito di aggiornamenti al momento vi do anche questa notizia, in Germania la polizia di Berlino comunica di aver arrestato, è notizia di pochi istanti fa, l'uomo che oggi ha accoltellato una persona al memoriale della Shoah, il memoriale della Shoah che c'è nel centro di Berlino. Adesso passiamo invece alle notizie da approfondire con gli ospiti, mentre qualcuno fa la battuta da braccio destro di Trump a braccio alzato. La guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina è arrivata ormai al suo terzo anno, tra pochi giorni, tra 3 giorni, il 24 febbraio, e secondo alcuni media Putin avrebbe intenzione di annunciare la vittoria sia sull'Ucraina che sulla NATO proprio in coincidenza dell'anniversario di questa maledetta guerra, appunto al suo terzo anno. Intanto sono attesi per lunedì, proprio per il 24 febbraio, a Kiev, come avevano annunciato in questi giorni, i vertici dell'Unione Europea, in primis naturalmente Ursula von der Leyen e Antonio Costa, che è il presidente del Consiglio Europeo, oltre anche tra i leader europei il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. In questa guerra scatenata da Putin si pensava di aver visto già un po' di tutto e di più: un paese sovrano e indipendente qual è l'Ucraina, qual era l'Ucraina, invaso, bombardato, devastato, civili orrendamente torturati, donne stuprate, centinaia di migliaia di morti e l'infinito coraggio di donne e uomini che hanno resistito tenacemente. Eppure, con l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, lui che in campagna elettorale aveva promesso e assicurato più volte che avrebbe risolto questa guerra in 24 ore, salvaguardando naturalmente anche gli interessi e soprattutto di Kiev, abbiamo dovuto assistere addirittura al capovolgimento della verità storica di questa guerra, no? Lo abbiamo raccontato in questi giorni. Trump, dopo aver escluso Zelensky e l'Europa dal primo tavolo di confronto tra una delegazione americana e una russa a Riyadh in questi giorni, ha detto che è stato Zelensky a lanciare la guerra contro la Russia e ha praticamente trasformato la vittima in carnefice. Da presidente di un paese invaso lo ha additato come dittatore che è responsabile di questa guerra che dura da 3 anni, e si è inventato anche di rivendicare da Zelensky 500 miliardi che dice che gli Stati Uniti avrebbero fornito in aiuti finanziari e in armi all'Ucraina, quando invece l'America ha dato finora 119 miliardi, mentre l'Unione Europea ne ha dati 202 miliardi. Ha poi detto che è un comico mediocre che ha solo il 4% di consenso nel suo paese, quando invece un sondaggio di ieri della BBC parla di un 57% di consenso per Zelensky. Ancora oggi ha detto Trump che la presenza di Zelensky ai negoziati non è assolutamente necessaria. Un nuovo attacco americano al presidente ucraino Zelensky arriva anche dal braccio destro di Trump, che è appunto Elon Musk, che dice: il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino, che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati. ignorando che Putin ha mandato al macello centinaia di migliaia di giovani russi appunto per poter conquistare l'Ucraina. E queste ore a Washington è in corso il raduno mondiale dei trampiani, la Conservative Political Action Conference, che era stata lanciata nel 1974 da Ronald Reagan, adesso è diventata la riunione di tutti i partiti conservatori e sovranisti, praticamente appunto il raduno dei trampiani. E se non che cosa succede? Che ai più stretti collaboratori e sostenitori di Trump ogni tanto come un tic gli scappa il braccino teso a mezz'aria. L'ultimo in ordine di tempo è Steve Bannon, stratega della campagna elettorale di Trump nel 2016 e praticamente quello che viene considerato l'ideologo del MAGA, Make America Great Again, e ha concluso il suo intervento dal palco di Washington con il braccio appunto steso. L'incidente segue quello, diciamo, l'incidente di Elon Musk, che era stato accusato a gennaio appunto, ma poi è un'immagine che ha fatto il giro del mondo anche quella di Elon Musk col braccio teso a mezz'aria, tanto che Jordan Bardella, che è fedelissimo di Marine Le Pen, il presidente del partito di Marine Le Pen, l'Assemblement Nazionale, ha deciso di annullare il suo discorso a questa convention che era previsto per oggi. Bannon ha replicato: ho solo fatto un saluto, sei così tanto timoroso Bardella e si fa la pipì addosso come un ragazzino, allora è indegno e non dirigerà mai la Francia, ha detto Bannon, secondo cui solo gli uomini o le donne autoritari possono dirigere la Francia. Bontà sua che almeno ha incluso le donne, però devono essere autoritari, non autorevoli. Ora si aspetta di capire che cosa farà Giorgia Meloni, che da una parte appunto è sempre stata a favore del sostegno all'Ucraina e a Zelensky in particolare, e dall'altra però sappiamo del suo rapporto con Trump e Elon Musk. Le opposizioni chiedono anche lei di declinare l'invito, ma sembra che lei voglia mantenere la promessa di partecipare a questa convention. Allora saluto con molto piacere Mattia Diletti, che è docente di scienza politica e public policy all'Università Sapienza di Roma, esperto di politica americana, autore di Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. Buonasera Diletti, grazie della disponibilità.
Buonasera, grazie a voi.
Allora Diletti, dopo questo quadro e dopo la narrazione di Trump sulla guerra in Ucraina che appunto trasforma Zelensky nel carnefice e Putin nella vittima, a cosa potrà portare questo in America in primis, ma poi per il resto del mondo naturalmente, perché Trump sta decidendo per esempio su due delle principali crisi internazionali, la guerra in Ucraina e poi quella a Gaza, di cui vuol fare una riviera del Mediterraneo, a cosa porterà questa ondata, come lo possiamo definire, di imperialismo schiacciasassi con esplicite sfumature naziste, anche se Bannon non dice non era un saluto nazista, ma insomma, come la vede?
Allora, noi abbiamo innanzitutto una specie di shock stiamo subendo, nel senso che sapevamo benissimo che Trump avrebbe invertito la rotta di una tradizione pluridecennale di filosofie, di modi di approcciare la politica estera nella nuova presidenza, ma vedete ovviamente con un altro effetto. È evidente che noi stiamo entrando dal punto di vista sistemico, anzi diciamo che Trump vorrebbe spingerci sempre più velocemente dal punto di vista sistemico in un nuovo mondo, quello che rompe non solo con le istituzioni che sono state disegnate multilaterali, collaborative, in cui gli Stati Uniti avevano avuto il ruolo di guida perché le avevano anche create e disegnate, pensiamo non so al WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio per dirne una, ma ce ne sono tante altre, non solo sta rinunciando, come dire, a quel modo di fare politica guidando il mondo, ma cercando rapporti di dialogo.
No, mi perdoni Diletti, la sentiamo male, ogni tanto succede in diretta, andiamo a raggiungere gli ospiti nei posti più impensati, quindi vediamo di riprendere un collegamento diciamo un po' più udibile, ascoltabile. Intanto leggo i vostri messaggi al 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, ascoltatrice, no, è Carlo d'Alessandria. Dice: Trump, Musk e i loro fedelissimi, diciamo, sono pericolosissimi, ipocriti, ubriachi di troppo potere nelle loro mani, sono pericolosi quanto senza equilibrio e senza il minimo buonsenso di visione ampia. Non è esagerato definire Trump come un lampadato pazzoide. Vabbè, al di là della lampada. Poi invece Carlo dice: le parole di Bannon su Bardella confermano la strategia di fondo di questi pericolosi personaggi a cui la disgraziata follia degli americani ha consegnato overdose di potere. Riprendiamo Mattia Diletti, rieccoci.
Sì, mi spiace.
No, era importante sentire chiaramente quello che sta commentando. Prego.
Allora stavo dicendo e riassumo velocemente, qui stiamo assistendo sostanzialmente a una sorta di tentativo di far saltare in aria il sistema in cui è stato gestito il mondo nel dopoguerra fredda, attraverso istituzioni multilaterali a guida americana, in cui comunque c'erano forme di dialogo e collaborazione con gli alleati e gli altri paesi, ma stiamo anche minando il sistema che è nato dopo la seconda guerra mondiale. Quindi stiamo entrando in una sorta di terra incognita. La domanda che ci facciamo tutti è: quanto durerà questo? Questo è un assalto che Trump sta portando anche in virtù del fatto che sta cercando di capitalizzare tutta la forza politica che ha accumulato con questa vittoria elettorale, la forza politica economica di cui dispongono gli Stati Uniti. C'è una fretta incredibile di arrivare a un risultato in Europa che faccia chiudere questa guerra, anche probabilmente con l'idea poi di girare l'attenzione verso il grande tema, che è la grande competizione con la Cina, però la mia impressione è che la fretta di Trump troverà degli ostacoli, perché poi quando si scende, ci si avvicina al terreno, al numero di attori che sono sul terreno, alle logiche, anche poi alla volontà degli stessi russi o dei cinesi di dire la loro in questa partita, sarà complicato, perché cosa deve dare veramente Trump ai russi per riuscire ad ottenere il risultato che vuole? La tattica mi sembra abbastanza anche esplicita e tocca anche gli interessi cinesi, cioè cercare di riportare la Russia dentro un consesso mondiale sottraendole all'abbraccio, i russi all'abbraccio dei cinesi. Gli europei fino a quanto possono accettare di essere trattati in questo modo, sia dal punto di vista delle minacce commerciali e dell'ignorare quello che succede, il loro ruolo in quello che succede nel loro continente? Secondo me a un certo punto noi avremo un momento in cui ci saranno delle reazioni a questo iperattivismo iniziale di Trump. Il punto è che comunque l'architettura che avevamo sarà comunque estremamente danneggiata e la dovremo in qualche modo ricostruire. Non è poco, insomma, come trasformazione.
Allora diciamo che forse Trump sta andando verso una post-democrazia, che si sta alleando e riabilitato almeno questa autocrazia di Putin da una parte, dall'altra anche, per carità, il fatto di voler allontanare la Russia dalla Cina, però che come giustifica il fatto di ribaltare la verità storica di una guerra che ha scatenato Putin e dire che invece il vero colpevole è Zelensky, no? Cioè, che bisogno ha Trump di stravolgere la verità?
Ma noi dobbiamo dare per scontato ormai che dal 2016 il fact-checking e cercare di andare a vedere i fatti, la realtà dei fatti, verificare i dati, sta diventando una sorta di sport di un'altra epoca, perché se vi ricordate, nella prima presidenza Trump, il portavoce di Trump di allora parlava di alternative facts, cioè di fatti alternativi. Non conta, per questo tipo di amministrazione, per il tipo di propaganda che costruisce, la verità e il fatto non è un elemento di interesse.
È molto preoccupante, no?
È così, Diletti. Però è così, e chi si oppone è molto preoccupante, ma chi si oppone a Trump deve sapere che non è, come dire, controbilanciando con la realtà dei fatti. Poi a un certo punto la realtà riemerge, cioè nella storia, a un certo punto la realtà, speriamo, la puoi premere, però poi la puoi cercare di allontanare, ma poi
però
torna.
Intanto abbiamo visto una prima reazione, no? C'è un ascoltatore che scrive: ma davvero uno non può alzare il braccio destro se no è un nazista? Perché non andate a vedere il marito della Harris quando saluta al palco dei democratici? Ma io penso che agiti la mano, non credo che tenda così in modo teso a mezz'aria il braccio. Comunque, insomma,
qui posso dire una cosa su questo, perché
dica.
Bannon è una persona molto accorta ed era soprattutto una stratega della comunicazione. Secondo me, quando fa il gesto in quel modo, con le polemiche che ci sono state in precedenza, sa esattamente quello che provocherà. Se uno segue, come dire, l'intero percorso culturale, ideologico di Bannon, è difficile definirlo un neofascista, un neonazista, anche se ha flirtato con gruppi di estrema destra. Secondo me
è anche un suprematista lui, no? Certo, la supremazia certo. dell'uomo e bianco in quanto maschio
lui,
prima di tutto.
E lui in questa cosa però gioca proprio su una cosa tipica dei post-fascisti di oggi in generale, di un certo tipo di estrema destra, che è quello di giocare sull'ambiguità, di dire sempre l'ho fatto, non l'ho fatto, non è così, ma non è questa la cosa importante. È un modello di provocazione che lui secondo me ha messo in scena d'arte e si è conquistato la scena. Ricordiamoci anche che Bannon non è per nulla centrale in questa seconda amministrazione di Trump.
È vero, si è conquistato la scena, però ha anche provocato una reazione da un partito che comunque è considerato, almeno è considerato fino a tempo fa, di estrema destra, quello del Rassemblement National francese, con Jordan Bardella che ha declinato l'invito, doveva fare il suo discorso oggi, ha preso le distanze. Quindi una qualche reazione in negativo l'ha provocata da quelli che dovrebbero essere dei partiti più o meno filo trampiani, comunque di destra.
Sì, poi dovremmo vedere con più attenzione quali sono le dinamiche all'interno di questa sorta di internazionale sovranista, perché le dinamiche sono complesse e le alleanze a volte sono più o meno solide. Noi sappiamo che l'alleanza di riferimento per gli americani in questo momento sono Milei in Argentina, il vecchio gruppo di Bolsonaro in Brasile, Orban che è una sorta di stella polare per il SEIPAC, che è una vecchia organizzazione che ha più di 50 anni quindi a volte anche con i francesi ci sono stati momenti di tiepidi anche in passato. Vedremo domani cosa farà Giorgia Meloni. Secondo me ignorerà la questione e dirà che non è avvenuto quello che gli altri stanno guardando e raccontando. Certo, anche Giorgia Meloni in questo momento comincia a trovarsi in un imbuto molto complicato, perché l'alleanza con gli Stati Uniti o con Trump offre dei vantaggi ideologici e politici, però noi siamo in un contesto nel quale invece la nostra economia ha bisogno che l'Italia viaggi unita con il resto dell'Unione Europea, perché le scelte sui dazi e le scelte commerciali degli Stati Uniti potrebbero colpirci duramente.
Tra l'altro vedevo così alcune note da agenzie eccetera, pare che Meloni abbia sentito la delegazione di Fratelli d'Italia alla convention dei conservatori a Washington e le hanno assicurato che non si è trattato di un saluto nazista ma di un gesto di incitamento nella foga di fine discorso. Ognuno si vede che ha i suoi occhiali, comunque, seguito da saluti militari, pugni chiusi alzati in aria. Tra l'altro l'ex controverso stratega della Casa Bianca aveva partecipato poche ore prima alla tavola rotonda che ha approvato una mozione pro Israele e nella platea dell'evento gli ebrei erano numerosi. E quindi dicono, vabbè, se fosse stato un saluto nazista, comunque come dice lei piace stare così nell'ambiguità, insomma.
C'è un'ambiguità, un frullato ideologico che porta a scenari, alleanze, l'utilizzo di simboli che sono ormai quasi appunto una sorta di maionese impazzita, ma questa è una grande forza anche di questi movimenti di destra transnazionale, cioè il fatto che proprio perché non, verità e coerenza non sono più uno strumento del dibattito pubblico, si può giocare all'infinito con Bene. Simboli, dati, temi, questioni.
Verità e coerenza non sono più. Con questa chiosa vedo Crista che dice se la Cina va a riprendersi Taiwan non farà la guerra per un fazzoletto di terra, che sarà un'altra cosa da vedere che si dibatte effettivamente da mesi. Grazie a Mattia Diletti, intanto docente di scienza politica e public policy all'Università di Sapienza Roma, esperto di politica americana, autore di Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. Grazie e buona serata. Ora pausa di riflessione, come sempre torno ratta con la folgore.
Tempo in diretta.
Nelle prossime ore ci attendono cieli nuvolosi al nord-ovest, sulle regioni centrali tirreniche e in Sicilia, con qualche debole fenomeno isolato. Nella mattinata di domani situazione pressoché invariata, con qualche piovasco sulle medesime aree, tempo buono al nord-est, sulle adriatiche e al sud peninsulare. In giornata ancora qualche piovasco specie tra Liguria, Toscana e Alto Lazio, nubi sparse sul settore occidentale, con temperature in calo al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato sempre relativamente alla guerra russa contro l'Ucraina, anche di quello che sta avvenendo a Washington con questa convention dei trumpiani, il gesto di Bannon, che dai più è stato considerato un saluto nazista, lui dice di no. Bardella, il presidente del Rassemblement National francese, che ha declinato l'invito. Meloni, che invece probabilmente domani sarà in collegamento. Ma a proposito appunto dell'Ucraina, adesso vi lascio al reportage, poi ci sentiamo subito dopo con altri temi, compreso la salute del Papa. Questo reportage di Gigi Donelli, che si intitola 3 anni di guerra in Ucraina e ora la variabile Trump, domani alle 8:15 andrà in onda in versione integrale. Alle 13:30 sempre domani ci sarà un altro reportage, Ucraina tra le bombe, la speranza di chi crede. Poi domenica 23 febbraio alle 8:15 la mattina ci sarà il dopo Trump con il voto senza pace, il rischio di una guerra civile. A tra poco.
Radio 24 Reportage. 3 anni di guerra in Ucraina e ora la variabile Trump, di Gigi Donelli.
Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine. Well, we have martial law, essentially martial law in Ukraine.
Abbiamo una situazione in cui non ci sono state le elezioni in Ucraina, in cui abbiamo la legge marziale. Essenzialmente c'è la legge marziale in Ucraina, dove il leader dell'Ucraina, odio doverlo dire, è sceso al 4%.
So many of the cities, I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there. They've done it.
E dove il paese è stato fatto a pezzi e la maggior parte delle città sono distrutte, dove gli edifici sono collassati. E sembra un enorme cantiere di demolizione.
They want a seat at the table. You could say the people have to. Wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election?
I russi non l'hanno fatto su Kiev perché non credo vogliano lanciargli contro troppi razzi. Ma se volessero farlo, lo hanno fatto al 20% del paese, non al 100%, come credo potrebbe accadere abbastanza rapidamente. Ma ci sono città che sono letteralmente decimate.
You talk about Gaza. I mean, it's literally, these cities look like Gaza.
Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Mar-a-Lago, Florida, mercoledì 18 febbraio. E siccome è il presidente degli Stati Uniti a parlare, l'effetto di quel 4% fa subito il giro del mondo.
The United States is the hegemon. It's going to be the hegemon for our lifetimes and our children and grandchildren.
Boris Johnson, ex primo ministro britannico, ora più che mai libero pensatore, è come spesso capita il più rapido a reagire sulla tastiera. Mentre in molti lavorano ai comunicati, lui interviene e dice: ovvio che non si possa votare in un paese in guerra e invaso, e aggiunge, a stretto giro di audio, nel Regno Unito, ricorda, non abbiamo votato dal 1935 al 1945. Johnson si dice certo che Zelensky non abbia un gradimento del 4%, piuttosto dice sarà più o meno al livello che ha Donald Trump in patria. Stando all'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, il loro sito è kiis.com, a febbraio l'indice di gradimento di Zelensky è al 57% ed è il più basso rispetto alle indagini precedenti, ma comunque superiore a quello dello stesso Trump. Sul fronte del voto, invece, il dibattito è sicuramente aperto. Oleg Didenko, capo del CEC, che è la Commissione Centrale Elettorale Ucraina, dice che teoricamente sarebbe possibile farle, ma in un paese in stato di guerra è pericolosa, insomma, ci vorrebbe proprio almeno una tregua che ancora non si vede.
Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.
Zelensky, dal canto suo, dopo aver cercato in tutti i modi di convincere Trump a sposare la sua causa, non cerca nemmeno più di nascondere il fastidio per il presidente americano che dice vive nello spazio di disinformazione russa. Avverte però il rischio che alla fine Washington e Mosca si accordino completamente sull'Ucraina con buona pace dell'Europa. E lo dice mentre a Kiev arriva l'inviato speciale della Casa Bianca Kate Kellogg e con lui però riapre all'idea di uno scambio tra terre rare e sostegno al suo paese. In questo modo mostra quantomeno di non farsi illusione sui tasti da spingere per non lasciare nulla di intentato. Il Cremlino non nasconde soddisfazione per la piega presa dagli eventi, nonostante l'imposizione del 16° pacchetto di sanzioni deciso dall'Unione Europea. E l'Unione Europea stessa infine si muove. Lunedì, per i 3 anni dall'invasione, i vertici di Bruxelles si danno appuntamento con Zelensky a Kiev.
Speciali военные операции. Ее цель.
Tre anni fa il discorso alla nazione per spiegare l'operazione militare speciale del presidente Vladimir Putin. Denazificare, impedire il genocidio delle minoranze, questi gli ordini del Cremlino. Al discorso serale segue l'attacco in quella che dall'Ucraina viene oggi chiamata la full scale invasion. Sono molteplici i fronti d'attacco, ma il cuore del progetto è proprio sulla capitale. Mettere le mani sulla capitale, sui servizi media, sui servizi televisivi, sui luoghi di espressione del potere, assicurare la distruzione e o l'assunzione del controllo dei centri pubblici e privati sensibili, esautorare, costringere alla fuga o magari uccidere il presidente Zelensky e i suoi più stretti alleati. Giovedì 24 febbraio di 3 anni fa, con l'invasione dell'Ucraina, la missione delle colonne dirette sulla capitale era chiara e forse tutto avrebbe preso una piega diversa se nelle prime 48 ore, dopo aver perso in un primo tempo il controllo dell'aeroporto di Hostomel, le forze speciali ucraine non l'avessero riprese al termine di una battaglia notturna. Perdere quella pista da parte russa significò dover attivare piani alternativi. Dal balzo sulla capitale si passava all'avanzata via terra per provare ad accerchiarla. Una vittoria quella battaglia, forse una delle poche in 3 anni di enorme sofferenze. Dalla controffensiva a Kharkiv, che oggi appare lontana, al tentativo di Kursk, poteva finire subito, come dice il presidente degli Stati Uniti? Poteva accadere in caso di resa effettivamente, ma la sera del 25 febbraio, il giorno successivo all'invasione, il presidente Volodymyr Zelensky, attore e imprenditore dello spettacolo eletto nel 2019 a larghissima maggioranza e tanto criticato per avere sempre cercato il dialogo con Mosca, decise invece di restare, di non accettare la proposta americana di lasciare il paese, decise invece di postare il primo di una lunghissima serie di videomessaggi.
Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут.
Di notte, davanti al palazzo presidenziale nella capitale, l'adrenalina della paura addosso. Тут in ucraino vuol dire qui, una parola che si ripete per 5 volte come le persone inquadrate. Siamo qui, dice, ed elenca. E anche io sono qui, dice. Mi vedete? Conclude il suo messaggio.
Presidente Tut.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ma come sta il Santo Padre? Perché poi la domanda è questa. Allora, il Santo Padre mantiene il suo buon umore. Vi dico 2 battute. Questa mattina, quando lui, diciamo, si mette in poltrona, quindi prima notizia, non è allettato, ci riceve, noi lo andiamo a visitare, entriamo e questa mattina io dico buongiorno Santo Padre e lui con sogghigno buongiorno Santo Figlio, ecco, per farvi capire.
Sempre Roberto Giordano con voi. Questo è il professor Sergio Alfieri, ordinario di clinica chirurgica generale al Gemelli, l'ospedale di Roma, dove è ricoverato da una settimana Papa Francesco, che ha fatto in conferenza stampa un po' il punto della situazione, dicendo che praticamente non è fuori pericolo, ma non è in pericolo di vita, che non sta sempre a letto, che alla fine è di buon umore e che però insomma la degenza potrebbe essere lunga. Ma ci spiega meglio il Vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Caro Carlo, buonasera, rieccoci a fare un po' il punto della situazione.
Rieccoci qua, buonasera Roberta. E allora, la conferenza stampa è la prima conferenza stampa che c'è da una settimana, la prima volta che si vedono i medici. Finora c'erano stati dei comunicati, dei bollettini, scritti evidentemente dagli stessi medici insieme alla stampa vaticana. Alfieri è il medico che ha operato due volte il Papa, un chirurgo. Il Papa ha avuto due operazioni nel 2021 e 2023, all'addome e al colon, è sempre lui, quindi è il medico uno dei medici di fiducia, anche se poi ce n'è un altro che è un infermiere. Comunque sia, quello che ha detto questa sera, l'hai sintetizzato in questo frammento, non è fuori pericolo, dice, ma sta un po' meglio. Allora, in realtà quello che si sa, i valori sono un po' migliorati, perché la cura che sta facendo, che è cambiata, è stata rafforzata, l'hanno detto questa sera, è stata potenziata e sta facendo un po' di effetto. Lui ha lui ha due patologie che si sommano. C'è questa bronchite cronica occlusiva, che è un qualcosa che c'ha sempre, ma che si manifesta a seconda, che essendo cronica non va via, e questa polmonite bilaterale. Sono due patologie che in una persona di 88 anni con fragilità dovute all'età e anche dovute così a un suo stato non perfettamente agile di organismo che c'ha, chiaramente lo rendono molto molto fragile. Questo è tuttora così, quindi il quadro resta complesso. Loro hanno detto che rimarrà ancora una settimana, esperti medici da me consultati, a me e ad altri, tutti lo stiamo facendo, una settimana è pure poco, anzi insomma è molto prudente come stima. Ecco, questa è la situazione ad oggi.
Anche perché il vero pericolo, dicono, che potrebbe essere la sepsi, no? E cioè che questi virus, questa infezione causata da virus o funghi potrebbe passare nel sangue, questo è il rischio effettivo.
Esatto, che diventi quindi un'inflazione, come dire, diffusa e complessa, l'ha spiegato poi appunto Alfieri, e loro la contengono con questa cura fondamentalmente antibiotica mixata con poco cortisone, a quanto si sa, il cortisone è stato ridotto, sarebbe stato ridotto decisamente, perché il cortisone riduce le difese immunitarie, che sono quelle che possono mettere a rischio questo stato. Questa è la situazione. Quello che viene come messaggio politico, mediatico, è che lui è comunque attivo, sta sulla poltrona, firma dei documenti. Ha fatto una nomina di un vescovo. In realtà queste sono nomine che stanno lì probabilmente da tempo, basta solo mettere una firma. Comunque il messaggio che mi ha fatto apprendere è che comunque lui è attivo. Quello che io da qui oggi, stasera, voglio dire è che le dimissioni sono un qualcosa che viene evocato da qualche cardinale, sì, anche un po' incautamente, secondo me, perché viene detto, secondo lei il Papa si potrebbe dimettere.
Pare che anche Ravasi l'abbia detto,
No, l'ha detto sicuramente Ravasi e altri due meno famosi di Ravasi. Vuol dire quello che vuole normalmente, e ritengo che poi il cardinale decano, che si chiama Gian Battista Re, che è un vero uomo di curia, non che gli altri non lo siano, ma Re è molto esperto, in una battuta che ha fatto dice: lo escludo completamente, perché il Papa si sta rimettendo e tornerà, anche se non sappiamo se questo accadrà, però ecco, parlare di dimissioni
sì, incauto,
io poi questa è la mia, al di là dell'incauto, uno può essere anche incauto, solo che secondo me non accadrà, perché conoscendo Bergoglio ormai da un po' di anni, chiunque un po' l'ha avuto a che fare,
la sua tenacia dice, lo so che lì fuori me la tirano, ecco, i corvi, ma io
l'ha detto veramente perfettamente, l'ha detto molte volte, me la tirano, quindi io ci rimango, anche perché insomma è previsto che poi un Papa rimanga a vita, quindi salvo appunto decisioni contrarie, ma questa
insomma,
non lo so.
Lunga vita a Papa Francesco, poi ci aggiornerai ulteriormente. Grazie Carlo Marroni. Grazie Carlo.
Certo, ciao Roberta.
Ciao,
grazie
Carlo. A te, ciao. Mentre a proposito di aggiornamenti, Giovanni Capuano invece ci dice dei sorteggi di Champions League, Europa League maschile, vero Giovanni?
E Conference League, certo, sì, perché sì, oggi è stato il giorno che ha disegnato il cammino fino alle finali, quindi diciamo fino al mese di maggio inoltrato. Uscivamo dalla settimana shock delle eliminazioni in sequenza, no? Sono uscite Milan, Atalanta e Juventus dalla Champions League, dunque in Champions League restava solo l'Inter, che ha pescato bene, perché ha pescato il Feyenoord, che è la squadra che ha eliminato il Milan, ma onestamente nel lotto delle 16 rimaste era, diciamo, una delle più abbordabili. Milan, che è uscito in maniera abbastanza scriteriata contro una squadra tra l'altro priva di tanti titolari, e dunque è stato un buon sorteggio per l'Inter, buon sorteggio anche perché ha posizionato la squadra di Simone Inzaghi, diciamo, nella parte meno difficile del tabellone, lontana dal Real Madrid e da Liverpool e Paris Saint-Germain, quindi su un cammino che dopo il Feyenoord, in caso di qualificazione, dovrebbe vedere la vincente di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, ovviamente comunque due avversarie forti, ma non il Real Madrid, che avrà il derby con l'Atletico Madrid, e poi dovesse esserci la semifinale comunque lontana da Liverpool e Paris Saint-Germain, che tra l'altro, per ironia della sorte, si scontrano negli ottavi di finale, e quindi in ogni caso sarà un ottavo di finale che elimina una delle favorite di questa Champions League. Dunque non è certamente andata male all'Inter. Europa League, si è evitato il derby tra Lazio e Roma, aveva circa il 50% di possibilità di realizzarsi, invece non si è realizzato. La Lazio ha preso il Viktoria Pilsen e ha un corridoio abbastanza semplice fino a una potenziale semifinale contro il Tottenham. La Roma invece se la vedrà con l'Athletic Bilbao, che è una delle squadre più forti dell'Europa League, e soprattutto a Bilbao, nello stadio dell'Athletic, si giocherà la finale a fine maggio, e quindi ha delle motivazioni superiori l'Athletic Bilbao. Dovesse passare la Roma, rischierebbe di incontrare il Fenerbahce di Mourinho, e dunque sarebbe un ritorno particolare, e quindi, diciamo, un sorteggio per la Roma meno facile, meno agevole di quello per la Lazio. Non è andata benissimo neanche la Fiorentina in Conference League rispetto alle opzioni che aveva sul tavolo. Una doveva evitare i greci del Panathinaikos, ha pescato i greci del Panathinaikos.
Quando deve andare così. Grazie Giovanni Capuano.
A te.
Ciao Giovanni. E ora, come sempre a questa ora del venerdì, è tempo di sapere che tempo farà, e lo chiediamo al meteo.it naturalmente. Questa sera Lorenzo Tedici. Caro Lorenzo, hai straordinarie notizie per noi?
Ciao Lorenzo. Sì, ho seguito un po' le buone notizie sportive calcistiche, quindi do altre buone notizie meteo.
Coerentemente, sì.
Coerentemente, da Roma in giù il tempo rimarrà bello come era un po' oggi, quasi primaverile, a un mese dalla primavera, con temperature fino a 17-18 gradi, anche 20 sull'estremo sud. Unico neo è che durante il weekend aumenteranno un po' le nuvole al nord-ovest, soprattutto qualche piovasco in Liguria e in Toscana. Qualche nuvolosità un po' così sparsa anche sulle isole maggiori, però temperature gradevoli, insomma, questa è la sostanza.
Va bene, qualche neo lo possiamo sopportare, altri nei?
No, anzi, diciamo sempre l'ambito dell'ottimismo, domenica anche le piogge della Liguria saranno minori, quindi domenica è una giornata asciutta, anche lì un po' di nuvolosità sparsa al centro-nord e buona al sud con questo anticipo di primavera. Quindi diamo solo le buone notizie, non diciamo niente sulla nuova settimana che sarà un po' più piovosa, ma diciamo,
vabbè, poi ci aggiornerai. Grazie Lorenzo Tedici del meteo.it. Buon tempo a te comunque sia. Ciao Lorenzo. E gli altri aggiornamenti tra poco.